Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Mille voci. Noi enigmisti, pur in un frangente tanto drammatico, teniamo un punto a nostro favore. Abbiamo per hobby un gioco della mente capace di allontanare, almeno a tratti, altri preoccupanti pensieri. Forza, amiche e amici, ce la possiamo fare. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati con l'assistenza tecnica di Renato Amadò e ai telefoni Karin Kondolf. Queste parole che vi ho appena letto, incoraggianti e beneauguranti, appaiono sulla home page del sito della Biblioteca Enigmistica Italiana, legata tra l'altro a una figura molto nota per i collezionisti di figurine, ma ci torneremo tra poco. Enignet.it, uno tra i principali siti di enigmistica in lingua italiana, chiama dunque a raccolta i maestri dell'arte per dare occasione di svago e di allenamento del nostro pensiero in questi giorni in cui il rischio di impigrirsi mentalmente e di deprimersi, insomma, è piuttosto alto. E quindi abbiamo pensato di riunire alcuni maestri dell'enigmistica per farci raccontare e stimolare con la loro passione e i loro esempi le nostre menti, appunto, e anche così il nostro tempo trascorso così, diciamo, in modo rallentato. E dico maestri non a caso, perché oltre ad essere bravi e riconosciuti cultori dell'arte dell'enigmistica, sono stati anche, almeno due di loro, docenti. E quindi ve li presento, salutandoli in ordine, per così dire, in ordine alfabetico, allora, cominciando proprio da Riccardo Benucci, detto Pasticca, che è presidente della Biblioteca Enigmistica Italiana e del Circolo dei Lenti di Siena. Buongiorno e ben trovato, collegato con noi da Siena, giusto?
Sì, da Siena. Buongiorno a tutti voi e buongiorno alle amiche e agli amici del Canton Ticino della Svizzera Italiana.
Così come ringrazio per essere collegati anche loro telefonicamente, ormai lo sapete, le nostre trasmissioni le facciamo per ragioni anche, diciamo, di prevenzione, tutte con i nostri interlocutori al telefono, Francesco Cech Giudici, Cech perché è il suo nome d'arte, già docente di scuola media e insegnante per l'associazione Leggere e Scrivere, ma soprattutto con la passione degli anagrammi, perché è un anagrammista. Buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, innanzitutto mi rincresce correggerti, io ho fatto scuola elementare.
Chiedo scusa.
45 anni a Vecchia, quindi non sono sconfinato nella scuola media.
Anzi, è anche meglio in questo caso, perché così stiamo a un livello ancora più elementare, giusto?
Sì, comincio a mandare un saluto a tutti e poi...
E poi ci divertiamo un po'.
Insomma, la voce di Benucci, perché è mio amico su Facebook, ma non l'ho mai sentito parlare.
Ecco,
così almeno... per me, ciao carissimo.
Ecco, ciao. Ritrovate un legame digitale che quindi a questo punto diventa anche radiofonico. E chissà poi magari quanti altri stimoli potranno nascere da questo connubio radiofonico. Ben trovato anche Adato Sporetti, già docente di matematica e di scienze e appassionato di enigmistica. Ben trovato Adato Sporetti.
Buongiorno anche da parte mia a tutti i radioascoltatori.
Adato Sporetti, per non sbagliare l'ordine di scuola, lei docente di matematica e di scienze alle scuole medie, giusto?
Esattamente, dobbiamo usare un tempo che così trae il suo punto finale nel passato, perché da alcuni anni sono al beneficio della pensione, ecco. Però con piacere seguo ancora molto da vicino il mondo della scuola. Oramai, come si dice anche in un nostro proverbio del dialetto, quando un mestiere ti piace si incarna, diventa proprio parte del tuo essere, sì.
E così voi ci volete così dare una mano anche per dare qualche suggerimento ai nostri ascoltatori, ma volevo cominciare brevemente con Riccardo Benucci, visto che abbiamo citato il sito enignet.it e legato appunto a una figura insomma che ci è familiare, no? Quando si parla di figurine, perché è così, qual è il legame tra l'enigmistica e il fondatore insomma del vostro consesso?
Sì, dunque la BEI, Biblioteca Enigmistica Italiana, è stata fondata proprio dal commendatore Giuseppe Panini nel 1980. Lui era un grande appassionato di enigmistica e si firmava con lo pseudonimo di Il Paladino. Tra l'altro Paladino è anche il nick, il disegno, il logo della casa editrice, no? Che stampa l'album dei calciatori. E lui tra l'altro ha organizzato diverse iniziative enigmistiche, il famoso congresso nazionale del 1977 a Modena. Era una persona dai tanti interessi, suonava la fisarmonica, collezionava figurine, infatti ha aperto poi sempre a Modena il Museo delle Figurine. E gli venne l'idea di fondare questa associazione che poi nel 2015 si è proprio costituita da un punto di vista anche legale come ente, diciamo, come associazione, per salvare e conservare tutto il patrimonio dell'enigmistica del nostro paese, che è ricchissimo, perché la nostra lingua, fra l'altro, molto più di altre si presta a essere, diciamo, manipolata e usata all'uso dell'enigmistica. E per tanti anni, anche dopo la scomparsa del Paladino, grazie anche alla generosità della famiglia Panini, degli eredi, la sede è rimasta a Modena. E poi da alcuni anni invece ci siamo spostati in un comune vicino, che è quello di Campo Gagliano, dove abbiamo una sede che veramente raccoglie un'infinità di documentazione, anche antica, di riviste e libri sull'enigmistica.
Quindi ce n'è, volendo ce n'è veramente per ogni gusto, dopo veniamo appunto, ma vorrei cominciare almeno da una distinzione così macrosistemica, per così dire, perché quando si parla di enigmistica si pensa non soltanto alle parole ma anche ai numeri, e allora qui già chiedo aiuto ad Ato Sporetti, che come docente di matematica e di scienze ma appassionato di enigmistica insomma conosce bene come si può giocare e allenare la mente con i numeri. E tra l'altro a questo punto non è soltanto un passatempo, almeno non è stato soltanto un passatempo per attività ludiche, Ato Sporetti, vero?
No, appunto, sicuramente non è solo un passatempo. Diciamo che nel passatempo trova anche quella dimensione, come si diceva prima, di gioco, e di gioco oserei dire, senza esagerare, di gioco intelligente, che non può farci che bene, ecco, perché ti aiuta così a allargare gli orizzonti, a progredire in questa piacevolissima scoperta di tutto quanto ci sta intorno, secondo me, ecco. Dopo io tra l'altro avevo preparato alcuni problemini, ma semplicissimi, di mezza riga, che magari per chi ci ascolta può essere anche un aiuto, ecco, o più che un aiuto, un diversivo, mentre ci ascolta, ecco, che può anche con una matita in mano e un foglio di carta magari cimentarsi in queste situazioni, ecco.
Vuole già proporne uno, Ato Sporetti? Così diamo già il là e poi vediamo se con l'aiuto dei nostri mezzi, che in questo momento sono anche un po' ridotti, ma io perlomeno posso guardare i messaggi che ci arrivano sulla nostra rete WhatsApp, posso poi verificare se qualcuno ha già trovato la soluzione, però ecco, ne vuole già suggerire uno.
Ma direi di sì, appunto, almeno a me farebbe molto piacere, in quanto sono davvero semplicissimi e li trovo anche un pochino curioso. Partirei, ne ho preparati alcuni. Il primo dice, è proprio mezza riga, di scrivere il numero 20 utilizzando esattamente 4-9. Ecco, quindi usando 4-9 bisogna arrivare a 20, chiedendo aiuto all'aritmetica, ecco. Questo è il primo.
Quindi sì, non è intuitivo, perché ovviamente bisogna vedere quali operazioni aritmetiche si possono fare, però appunto l'obbligo è usare 4 volte il 9.
Esattamente. Naturalmente appunto si ha bisogno anche delle operazioni. Un secondo e poi mi interrompo subito. Ecco, qui abbiamo la caccia al numero, no? bisogna determinare, riuscire a determinare due numeri dispari consecutivi, per esempio l'uno e il tre sono due numeri dispari consecutivi perché appunto si seguono subito nella serie numerica. Ecco, due numeri dispari consecutivi i cui quadrati abbiano una differenza di 84.
Questo è già un po' più complicato, però chi magari ha ascoltato dopo magari lo ripetiamo questo secondo quiz. Francesco Cech Giudici.
Ecco, lì, allora ti anticipo la domanda perché ho un'idea. Visto che il signore di prima che ha proposto queste attività, io invece non ne propongo, ma però resto sulla matematica, mettendo, per esempio, facendo notare degli anagrammi abbastanza interessanti, per esempio micidiale, che è anagramma di 10.000, mm-hmm. E questo però non l'ho trovato io, mentre io ho trovato, per esempio, 1, 3, 6, 1000, il numero è stile.
Anche
ecco,
qui...
questi, il secondo è mio, il primo è conosciuto. E poi io tra l'altro c'è da dire che sono entrato nel gruppo degli anagrammatori italiani che fanno a capo questo 101 anagrammi Zen, sono entrato proprio grazie a un anagramma, perché a un anagramma matematico, geometrico più di tutte, perché è stata così. A Locarno si organizza un corso, una manifestazione che si chiama Italmatica, vale a dire che è un connubio tra l'italiano e la matematica. Io ho partecipato diverse volte con la preparazione di giochi, di rebus e così, e volevo proporre un anagramma che era il teorema di Pitagora, e ho trovato rapito da geometria.
Ah beh.
Che mi sembrava piuttosto interessante. Allora, visto che a Locarno avevamo a che fare con ragazzini di al massimo di 11 anni, non si poteva proporre un anagramma così complicato per loro, a dire cosa salta fuori da rapito da geometria. E poi il teorema di Pitagora nella scuola elementare è un po', ultimamente non arriva più. Il fatto sta che io con questo l'ho messo su un sito italiano che si chiama La Lingua Batte.
Ah beh, fu conosciutissimo peraltro.
Conosciutissimo. Oh, e immediatamente, la stessa sera, il capo di questi anagrammatori, che è un certo signor Marco Minelli di Luino, mi ha contattato e mi ha detto se volevo entrare a far parte del gruppo degli anagrammatori. Io ho risposto che mi avrebbe fatto sicuramente piacere, che però stavo ancora facendo scuola, quindi non è che avrei potuto contribuire molto sollecitamente e molto forte. Il risultato è che penso di essere stato uno di quelli che contribuisce più di tutti, perché più o meno adesso avrò postato più di 3.000 anagrammi.
Adesso ho bisogno di un aiuto di Nato Sporetti, perché già un ascoltatore mi ha mandato una soluzione che però non so se interpreto correttamente, perché mi ha scritto 99, poi la linea diciamo del potrebbe essere del fratto e poi 9 più 9, però non mi tornano i conti, adesso non so più cosa chiedere a Dato Sporetti, come la mettiamo?
Direi che è davvero o un fuochino o un incendio, nel senso che il bersaglio, se non è mush, ecco che è l'intorno. No, mi sembra che il radioascoltatore ha proprio fatto centro. Mm-hmm. Si tratta solo di mettere bene in ordine sul foglio, ecco, quello che sta sopra a quello che sta sotto il segno di frazione, ma mi sa che è proprio giusto.
È proprio giusto, sì, quindi lo possiamo
dire. Effettivamente, se noi consideriamo la frazione 99 noni, ecco, è come dire 99 diviso 9, che ci dà 11, e 11 più 9 ci porta appunto al numero più pieno di arie che ci sia, questo 20, che è il risultato della nostra operazione.
E bravo quindi al nostro ascoltatore. Allora, l'altro invece quiz che avevamo proposto, lo vogliamo ripetere?
Ecco, nell'altro bisogna andare a caccia di due numeri dispari consecutivi ecco, i cui quadrati, cioè per esempio 3x3 rispettivamente 5x5, ecco che è il risultato di queste due moltipliche, sono i due quadrati, i cui quadrati di questi due numeri abbiano una differenza di 84.
Io tra l'altro ho rivelato ancora una volta la mia scarsità in matematica, perché naturalmente ho interpretato male la soluzione del nostro ascoltatore, ma è vero che la matematica, anche l'aritmetica, ma soprattutto la matematica, sono dei linguaggi che bisogna anche saper maneggiare, perché in fondo poi è vero che allenare il cervello, e quanti spunti dell'enigmistica ci aiutano ad allenare il cervello, però poi bisogna conoscerne un po' gli strumenti. E anche su questo, Nato Sporetti, ci sono delle considerazioni che si possono fare, perché come docente lei spesso ha utilizzato anche, no, questi giochi di riflessione con i suoi allievi, per così allenarli, potremmo dire, in fondo in cui sta anche un po' il segreto dell'enigmistica, a una visione un po' diversa, no, delle apparenze, della realtà, per come ci appare all'inizio.
Sì, appunto, io diciamo ho preso spunto dall'enigmistica, no, diciamo proprio dalla Bibbia dell'enigmistica, che per me, non essendo uno specialista, è proprio la settimana enigmistica, no? Per me è un libro tendente al sacro, ecco, una rivista tendente al sacro. Comunque, ecco, ho preso spunto dal quesito della Susi tanti anni fa, e quando li ritenevo di portata giusta per i miei allievi, quindi allievi di scuola media, o comunque anche interessanti, specialmente quello, ecco, glieli proponevo con una certa regolarità. Non era solo il quesito della Susi, era anche il calcolo enigmatico, ecco, quindi dei calcoli che chi sfoglia la settimana enigmistica sa benissimo di cosa si tratta. Per gli altri, spiegarlo è semplicissimo: si tratta di far quadrare i risultati in modo contemporaneo di 6 operazioni da individuare, le operazioni sono assegnate, ma dico da individuare i calcoli, quindi i numeri che ci sono, guardando bene tutte le icone che accompagnano ogni cifra, ecco perché calcolo enigmatico, no? Quindi questa è una possibilità, però il discorso forse più in generale, no, che a me così intriga, è proprio il considerare quanto l'enigmistica ti può aiutare, ecco, perché forse spesso all'inizio la riflessione tra numeri e parole viene fatta facilmente, no, in modo contrapposto, e secondo me questo non è tanto giusto. Cioè, a volte il contesto dei numeri, il contesto delle parole è usato per approcciare il mondo quasi in modo antitetico, no? Ecco. E superando quindi quel ruolo di complementarietà che invece hanno numeri e parole, secondo me, no? Cioè, il numero spesso è presentato come un'entità nuda e cruda, no? Non si discute, è così, punto basta. Al massimo, ecco che anche come docenti possiamo dare degli esempi, per esempio, non so, tre ciliegie, tre mele, quel che l'è, no? Mentre nella parola, quando noi vogliamo spiegare una parola, ecco che la parola stessa diventa come uno scrigno, un qualcosa di prezioso, di gentile, di grazioso. E lì, tra l'altro, anche così, didatticamente parlando, comincia la caccia ai sinonimi, no? Quindi faccio per dire quasi un due mondi antitetici, che in realtà non lo sono più di quel tanto, assolutamente no. Sono complementari, secondo me, questo sì.
Sì, anche perché stavo pensando ad esempi molto concreti, per esempio quando cerchiamo di risolvere i rebus, no, sulle pagine dei giornali, e ovviamente abbiamo spesso le indicazioni numeriche, no, la quantità di lettere delle parole ricercate, ma pensavo a un altro ambito che spesso ci fa arrovellare un po' il cervello, quando dobbiamo trovare una password, per esempio per i nostri dispositivi elettronici, o dobbiamo cambiarla e dobbiamo cercare di metterci appunto un certo numero di caratteri, dei numeri, degli altri segni, no? E quindi il nostro cervello comincia a fare tutta una serie di riferimenti o a parole, quindi a lettere che compongano delle parole comprensibili o che ci sono familiari, oppure appunto combinare lettere, parole e numeri, e diventa interessante. Tra l'altro, nel frattempo, un altro ascoltatore che ringrazio, che ha scritto la soluzione che io prima non avevo interpretato in modo corretto, lui invece l'ha scritta proprio correttamente, cioè 99 diviso 9 tra parentesi più 9, e quindi si arrivava appunto alla soluzione 20 come aveva proposto a Tosporetti. Poi c'è un ascoltatore che dice: tentavo di imitare i giochetti linguistici del grande Gianni Mura, bandoneon, esilio illuminato, geniale, poi giovincella uguale prigione costruita di recente, saggina, graminacea di buon senso, e me ne è venuto anche uno in dialetto, schizzinus, base missilistica ecologica. Insomma, sono divertenti queste cose. E volevo un attimo appunto sentire da Riccardo Benucci, detto Pasticca. Tra l'altro volevo chiedergli se il suo appello lanciato sul sito enignet.it è stato raccolto, e quindi se vi state in qualche modo organizzando proprio per rendere più godibile per quanto possibile anche attraverso le tecnologie digitali una fruizione dell'enigmistica che davvero in questo momento ci tenga il cervello allenato e faccia in modo che non si intorpidisca, insomma. Avete proposto delle iniziative particolari?
Sì, dunque, a parte che abbiamo mandato un notiziario a tutti gli iscritti, ma che poi si può trovare, in ogni caso è libero, è libera fruizione sul nostro sito, invitando coloro che lo frequentano a conoscere in profondità quelli che sono i patrimoni, diciamo, di riviste, di libri che sono già presenti su Enignet. Ci sono numeri unici dei congressi, numeri di riviste. Poi molte altre riviste, cioè le riviste di linguistica classica, in questo momento sono in difficoltà a spedirle per cartaceo le riviste. Ad esempio c'è la rivista Penombra, che ha 100 anni di vita, e dice non all'ufficio postale non hanno francobolli, per cui la mandano per via diciamo, online. E così anche le altre riviste a questo punto si stanno attrezzando per inviarle con le email. Ma ad esempio la stessa Penombra ha organizzato ha fatto un supplemento che è piaciuto molto, con dei giochi inediti per far passare il tempo a chi sta in casa, e lo stesso sito della BEI ora è in preparazione una sorta di raccolta di giochini, di giochi da mandare a tutti coloro che in questi giorni sono confinati fra le quattro mura, e sono molto graditi, ecco, devo dire, fra l'altro. Questo è importante: con il contagio del coronavirus sono saltati alcuni appuntamenti enigmistici classici che facevamo ogni anno. Il simposio toscano, che ci doveva essere il 4 aprile, quello piceno in maggio, e probabilmente anche la festa della Sibilla che si teneva a Pompei all'inizio di giugno. Però queste riviste in ogni caso hanno deciso, questi simposi, gli organizzatori dei simposi, di mantenere i concorsi che sono in atto, poi verranno premiati in un'altra occasione. Questo perché almeno gli enigmisti stanno a casa, si esercitano e si danno da fare con i giochi, ed è un passatempo, diciamo, che si è occupati e la mente un pochino si svaga. Visto che sono stati proposti alcuni giochi da Atos, io vi volevo, ecco, proporre agli ascoltatori quelli che sono i più noti, probabilmente, indovinelli che siamo stati scritti nei decenni scorsi. Sono due classici che li ritroviamo sempre in tutte le storie dell'enigmistica. Sembrano semplici, però sono considerati un po' dei piccoli capolavori. Il primo si intitolava, quando uscì, Il Corriere della Sera, ma può essere Repubblica, non so qual è il giornale più diffuso nella Svizzera italiana, Il Quotidiano.
Diciamo Corriere della Sera, Repubblica.
Sempre quelli.
Gazzetta dello Sport.
Ecco, quindi questo indovinello diceva: Il Corriere della Sera, il noto quotidiano di gran formato. Questo è uno. L'altro ha per protagonista una nonnina molto operosa. Ed è così: lavora ad ago fino a mezzanotte per aggiustare le mutande rotte. Ovviamente i soggetti, poi c'è un senso apparente e un senso reale. Sembra una cosa e sono altre. Quindi il primo è un noto quotidiano di gran formato. Il secondo, lavora ad ago fino a mezzanotte per aggiustare le mutande rotte. E quindi gli ascoltatori possono mandare...
Vediamo se subito qualcuno è di più intuitivo di me, che io sono in questo momento concentrato a dialogare con voi, magari trova subito la soluzione. Mentre Francesco Cech Giudici, ne leggo una frase che ci è arrivata da un ascoltatore che sicuramente spero sia miele per le vostre per i vostri orecchi, perché dice insomma, si complimenta per la trasmissione, ma dice: l'enigmistica dovrebbe essere materia obbligatoria nelle scuole. Francesco Giudici, dicevamo, i numeri di sicuro, ma le parole, le lettere, il fatto di essere confrontati con tutta una sequela infinita di giochi che si possono fare con le parole, davvero potrebbe essere uno strumento, anzi diventa uno strumento pedagogico che aiuta gli insegnanti?
Allora, io dico la verità, quando incontro i miei allievi mi dicono spesso: maestro, ti ricordi la buca lettere che eravamo vicino alla porta, dove tu ogni giorno ci mettevi fuori un gioco e dove noi dovevamo trovare la soluzione? Ecco, io forse ogni giorno, no, ma ogni due o tre giorni mettevo sempre dei giochi, dei recinti con delle parole dentro, delle parole fuori, trovare il criterio perché queste parole fossero entrate e altre no, esercizi di matematica con una matematica strana inventata da me, con dei numeri che bisognava magari capovolgere per poter fare in modo che la soluzione fosse esatta. E per fortuna, diciamo, in quei tempi c'era parecchia possibilità di, c'erano meno programmi prescrittivi, quindi io ci mettevo parecchia creatività in queste cose, mi divertivo, si divertivano i ragazzi, e quello che c'è da dire, in molte di queste cose venivano fuori anche questi, molti di questi ragazzi che magari scolasticamente non erano eccessivamente brillanti, però quel lampo di genio che era venuto anche a loro funzionava. Dopo io ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di incontrare Simone Fornara a Locarno per diversi corsi di italiano e così, e parlando con Simone adagio adagio, lui ha capito che io ho un mucchio di esercizi a casa di piuttosto strani, e mi ha detto: ma non potresti tirare insieme un po' di queste cose, che magari si può pubblicare un libretto così? E così è uscito un libro, Giocare con le parole, da Carocci a Roma, in coppia con Simone Fornara. E tra l'altro questo libro è stato lodato da Bartezzaghi su Venerdì di Repubblica, mi ha messo in contatto con il più grande ludolinguista che insegna a Toronto all'università, un certo Anthony Mollica, che è di origine italiana. Ecco, se non altro diciamo che molte delle attività che io avevo proposto quando c'era a scuola si dava la possibilità di essere piuttosto più liberi nella scelta dei programmi per arrivare a degli obiettivi. Ecco, io ne ho approfittato e i miei ragazzi, quando mi incontrano, di solito si ricordano più di queste cose che di altre.
Allora, nel frattempo c'è arrivata una, non so se è una possibile soluzione, uno degli indovinelli che sono stati proposti da un'ascoltatrice, Manu, che dice la bussola. Adesso non so
giusto il secondo.
Il secondo è giusto.
Allora, sì, perché, allora spieghiamola.
Spieghiamola. Sembra che sia una nonna che lavora. In realtà lavora ad ago fino a mezzanotte, quindi l'ago che va al nord, per aggiustare le mutande rotte, sono le rotte delle navi che mutano.
Le mutande rotte, appunto, le rotte che mutano.
Aggiustare vorrebbe dire alla fine mettere ancora in direzione perfetta.
Perfetto. E quindi brava questa nostra ascoltatrice. Volevo dire una cosa, anche se io non è che sono un insegnante, però se ne è discusso tante volte anche nei congressi enigmistici del rapporto tra enigmistica e scuola. In realtà nel Novecento c'è stato un periodo in cui l'enigmistica divenne materia scolastica, un breve periodo, ma io penso questo: l'importante è che sia preso da un lato come un gioco e da un lato come un qualcosa che può far bene ai ragazzi, perché esercita la mente, li fa ragionare sulle parole, i vari significati delle parole, quindi che una parola può avere più sensi, e è un divertimento anche. L'unica, ecco, invece quando abbiamo pensato che questi corsi servissero a lavorare nelle scuole per far venire fuori i grandi enigmisti da questi ragazzi, ecco lì è stato un po', non è andata molto bene, perché devo dire che per essere un po' a un certo livello nell'enigmistica deve avere un po' quel pallino, cioè sì. Deve essere un pochino nato con questa predisposizione, poi certo acquisire gli strumenti tecnici è fondamentale.
Ci sono addirittura degli studi sul funzionamento del cervello che usa i due emisferi in modo creativo, quindi non soltanto quello più analitico sinistro, ma quello più
sono stati fatti molti studi nelle scuole, anche la BEI ha collaborato a tante iniziative nelle scuole, ci fu il primo famoso libro, I Draghi Logopei, della professoressa Ersilia Zamboni, mi sembra, stampato da Einaudi, insomma sono state fatte tante cose. L'importante è prenderlo come un gioco che aguzza l'ingegno dei ragazzi, li fa ragionare e in qualche modo li fa conoscere bene, fa conoscere a loro anche diciamo la nostra meravigliosa lingua, la sua complessità. Ecco, deve essere un po' in questo ambito. Certo. Quando noi abbiamo provato invece a usarlo come bisogna trovare nuovi proseliti così in un modo è quello, perché poi è diverso insomma il percorso da seguire per diventare enigmisti proprio appassionati.
E infatti uno degli intenti anche di questa trasmissione non era soltanto quello di proporre dei giochi, e stanno arrivando anche altre soluzioni, ma era anche quello magari di stimolare chi in questo momento, stando a casa, vuole trascorrere magari un po' di tempo lento, lo dico proprio a Riccardo Benucci, che oltre che presidente della Biblioteca Enigmistica Italiana è anche presidente del Circolo dei Lenti di Siena.
Si chiamano l'Arcibradipo.
L'Arcibradipo
presidente.
Qui ci arriviamo alla parola facilmente. Ecco che magari appunto inventarsi dei giochi può diventare stimolante. Nel frattempo è arrivata anche una soluzione per il quesito matematico proposto prima da Tosporetti, e Alberto propone i numeri 19 e 21. La soluzione la diamo dopo, perché intanto ci ascoltiamo un po' di musica, così i nostri sinapsi, insomma, i nostri meandri cerebrali possono riposare un attimo, e dopo torniamo con i nostri tre interlocutori, che ve lo ricordo sono Ato Sporetti, Francesco Cec Giudici e Riccardo Benucci, che sono tutti degli enigmisti, degli appassionati di enigmistica, ciascuno con la propria, diciamo, specialità e specializzazione, e così stiamo dialogando sul fatto che l'enigmistica può essere davvero uno stimolo, soprattutto in questo momento in cui siamo un po' costretti ad usare il cervello anche spesso per pensare a notizie tristi, ma magari per tenerlo anche un po' svagato, pensando ad altro. When I saw you, the night was blue. I pressed you by with my eyes, hypnotized by your smile, by your grace, by your style. I wanted to be close to you.
So let us try to change our lives. I've never felt this way.
A Rete 1 le 11:39, passate da 35 secondi in compagnia dei nostri interlocutori. Vorrei leggervi una cosa che poi magari farà subito accendere le lampadine ai nostri ascoltatori. Ve la cito, certamente causeremo consistente crisi congiunturale, ciononostante cooperiamo correttamente con civica consapevolezza, con codesti coraggiosi comportamenti ci circoscriveremo convenientemente calamitosi contagi. Confido che così crudele Covid-19 contorcendoti creperai, ci conto. Che cos'è questo?
Autogramma.
Allora, Francesco Cecchio dice che cos'è?
Un tautogramma.
È bello, tutto scritto con la lettera, con le parole che iniziano per la lettera C.
Sì, posso
prego,
approfittarne per... Allora, prima faccio anche un quiz, vediamo chi trova il titolo. Io ho anagrammato il titolo di un libro di editoria italiana, il titolo è uscito, è la triste terra di Dio. E sarebbe interessante vedere se qualcuno trova qual è il titolo originale.
La triste terra di Dio.
Sì, è la triste terra di Dio. Mentre per quanto riguarda, io per esempio posso leggervi una poesia che ho chiamato senza titolo, che ho messo coronavirus come acrostico, mm-hmm, e riguarda un pochettino il Ticino. Con tutta la ragione, oggi appare la decisione rinviata all'elezione. Ogni scheda va buttata nella carta riciclata, anche quella già votata. Voteremo fra Nannetto, il furbone prediletto, ritenendolo perfetto. Una storia poco rara, sbagliando non si impara.
Diciamo che cos'è allora un acrostico? Dopo
un
diamo
acrostico
la...
vuol dire che questa poesia in sé è formata da 11 versi. Il primo verso inizia con la C, il secondo con la O... Quindi con tutta la ragione, oggi appare la decisione rinviata all'elezione, C-O-R, e poi vanno avanti fino sbagliando non si impara, che sarebbe l'ultima S di coronavirus.
E tra l'altro di acrostici non ricordo se parlavo proprio con Francesco Giudici, credo, ricordando il nostro compianto collega Cristiano Castelletti, al quale pensiamo spesso, che appunto analizzando come gli acrostici anche nella letteratura latina erano spesso presenti, scoprì e propose la teoria della presenza della firma di Virgilio nel proemio dell'Eneide, cosa che poi ebbe risonanza internazionale, perché appunto studiava come questi elementi erano ricorrenti proprio nella letteratura dell'epoca. Quindi è un'occasione per ricordare con affetto la memoria di Cristiano Castelletti, che ci manca. C'è un ascoltatore che vuole intervenire, Elvezio, buongiorno.
Sì,
buongiorno.
Buongiorno.
Ben trovato, dica.
Grazie mille. No,
grazie,
ma mi appassiono, perché anche con dei colleghi ultimamente si allevia un po' la solitudine facendo un po' di problemi. No. Saluto particolarmente Cech Giudici, a cui ho dedicato un recinto che spero vorrà risolvere. No, volevo solo chiedere una cosa. Nel problema che ha posto il signor Poretti, non è che la differenza è 88 o 80 e non 84?
Qui adesso diventa un dialogo tra matematici, peraltro sono arrivati anche altri messaggi. Allora, Atto Sporetti, ci dia una mano, perché quando si tratta di matematica e di aritmetica, poi non avendo la lavagna diventa difficile, insomma.
Sì, ecco, appunto, infatti ho analizzato la soluzione che mi è pervenuta prima, ma è volutamente e giustamente 84, perché infatti, ecco, è questo un problema impossibile. Infatti,
ecco,
la soluzione di prima, 19 per 19 rispettivamente 21 per 21, ci dà una differenza di 80 tra i due numeri, ecco. E volevo proprio agganciarmi a questo fatto ricordando, anche facendo riferimento a quello che diceva prima Francesco, all'esperienza didattica che io ho vissuto con i miei allievi, quindi passettino più in là, scuola media, iscrivendoci dalla prima volta, l'ho sempre fatto con frequenza regolarissima, iscrivendoci sempre tutti gli anni al rally matematico. Rally matematico, appunto, lo facevamo come momento creativo di matematica in cui la classe affrontava dei problemi strani, diciamo, definiamoli così, no? Ecco, non i soliti problemi. E qui ecco che, appunto, per esempio, l'esempio di cui abbiamo appena parlato ne è uno, ma è proprio molto immediato. Mentre questi altri problemi dati dal rally matematico erano molto più intriganti, molto più anche creativi, no? E la cosa bella era che in quei momenti la classe si organizzava per gruppi in modo indipendente, cioè non c'era neanche il solito docente, nel caso ero io, no? Ma gli allievi lavoravano a gruppi organizzati da loro, quindi in modo estremamente indipendente e diciamo così sorvegliati da un altro collega, da una persona che non si conosce, che loro non conoscevano, ecco. Quindi una cosa molto bella, molto oserei dire addirittura intrigante, davvero.
Io volevo prego.
Volevo dire Elvezio, che è intervenuto prima, che ha detto che non c'entrava il numero esatto. Io l'ho scoperto immediatamente perché la differenza tra i quadrati di numeri dispari consecutivi è sempre in ragione di 8.
Quindi
è sempre un multiplo di 8, quindi praticamente essendo multiplo di 8 non tocca l'84, perché i multipli di 8 fanno 80 e 88.
E qui davvero le cose diventano un po' complicate, però spero che il Vezio sia soddisfatto delle spiegazioni. È ancora collegato con noi il Vezio?
Sì, sì, no, ma perché a un certo momento dico, ma possibile che sono diventato così cretino?
Guardi,
perché il problema era impossibile.
Non si preoccupi, qua ci sentiamo tutti un po' minorati, ma è vero che loro poi si divertono, gli enigmisti, a farci un po' impazzire con i loro giochi. Comunque,
stiamo dando i numeri ormai.
Il nome naturale non c'era.
Ecco, infatti, vabbè, quanto si potrebbe disquisire, ma io sto pensando che vi riproporremo poi un'altra trasmissione, perché credo che è davvero stimolante ascoltare. Poi
tanto siamo sempre qui in casa,
ecco, appunto, fin tanto che l'emergenza si protrae
se potevo, sì. Nicola, dire una cosa: mi pare che viene fuori da questa trasmissione che in fondo settori che magari fino a qualche anno fa avevano visti un po' separati, no? La numerologia, la ludolinguistica, l'enigmistica, si stanno sempre più fondendo, e questo mi sembra anche positivo, no? Perché ogni campo si può unire agli altri e troviamo delle cose divertenti e intelligenti. Siamo nella Svizzera italiana, c'è una nota cantante italiana che è abbonata alla rivista al bimestrale di enigmistica, la Sibilla. Si tratta di Mina,
che abbiamo ricordato proprio in questi giorni,
esatto,
per il suo 80° compleanno.
Telefonò al direttore della Sibilla dicendo: io mi hanno fatto vedere questa rivista, mi piace tanto, e ci sono molti artisti interessati all'enigmistica. Quello che sicuramente compone più giochi, partecipa anche a simposi, feste, congressi di enigmistica, è Roberto Vecchioni.
Ah beh, come docente peraltro, no? Perché è stato docente
Roberto
di italiano.
Roberto Vecchioni fa dei giochi enigmistici, li firma come Sergente York, ma ci sono stati anche altri, tipo Paolo Conte, insomma, a suo tempo Gaber. Ecco, evidentemente anche l'arte, la musica, in qualche modo, ecco, è stimolata dai nostri giochi.
Io volevo tra l'altro chiedere sia a Riccardo Benucci che anche a Francesco Giudici e a Dato Sporetti, visto che mi è venuta in mente prima mentre ascoltavamo il brano musicale, che era in inglese, e mi sono detto: ma in fondo la lingua italiana si presta, diciamo, più di altre lingue ai giochi di parole, ai giochi di lettere, o in realtà si possono fare anche nelle altre lingue, solo che diventa decisamente più difficile e complicato? Vi è capitato di fare dei confronti linguistici? Chi è che magari vuole rispondere?
Se posso un attimo solo, sì. Volevo dire anche come Beige, se siamo interessati. La questione è un po' questa: è vero, la lingua italiana ha una ricchezza di vocaboli, il fatto di poter spezzare e ricomporre le parole, i bisensi, che probabilmente non ha nessun'altra lingua. Mi dicono che anche ad esempio in Romania, che però è una lingua comunque latina, la lingua si presti a giochi enigmistici, ma insomma sicuramente l'italiano è quella che si presta di più. E poi negli altri paesi è diverso il tipo di gioco che a loro piace, no? Cioè piace più i giochi di parole, ci sono i limerick, ci sono... hanno un altro tipo di tradizione, ecco.
Sì, anche perché poi l'italiano è anche la lingua dove appunto la corrispondenza tra le lettere e la parola è la più immediata, per cui invece le parole, le lingue dove la grafia non corrisponde poi alla pronuncia ovviamente complicano un po' le cose. Ma sentivo che Francesco Giudici voleva aggiungere qualcosa.
Sì, per esempio uno degli anagrammi più noti in inglese matematico, 11 + 2 = 1. Vuol dire che usando 11 più 2 fa 12 più 1. In inglese funziona alla perfezione.
Eh beh, sì, poi, tra l'altro pensando come in inglese spesso si abbreviano, no? le parole anche con i numeri, no? for you, che scrivi 4 you, sì. E quindi si possono fare questi giochi. Ma,
ecco, io volevo...
Otto Sporetti.
Volevo agganciarmi anch'io al volo, ricordando un dettaglio così... quasi che mette proprio sul trono l'italiano, no? Se noi facciamo l'onomanzia di Albert Einstein, ebbene Albert Einstein ti dà come risultato il re ben in testa, ecco, questo mi sembra un trionfo della nostra lingua, no?
Sì, ecco. Anche perché è interessante il tema delle
onomanzie.
Appunto, spieghiamo cosa sono.
È veramente molto divertente, no? Cioè, praticamente, almeno si prende questo nome e cognome del personaggio noto, per lo più, e così, anagrammandolo, si mette in evidenza una sua caratteristica, no? Per esempio, si diceva prima di Mina, ma nell'elenco che ho qui davanti agli occhi vedo Rita Pavone, che come risultato ci dà era nota VIP.
Mm-hmm. Quindi in pratica si tratta di anagrammare il nome della persona e anagrammandolo viene fuori una sua descrizione in qualche modo.
Esattissimo, ecco. Così
io l'ho fatto del nostro presentatore, del nostro conduttore, ho fatto l'anagramma del nome e del cognome.
Ah sì, Nicola. Ne vengono fuori alcune che sono davvero divertenti, ma ne vogliamo citare qualche altra, Tos?
Ecco, per esempio, non so, ecco, Claudio Baglioni che ci porta a Bacillo a digiuno, veramente simpatico, secondo me. Poi abbiamo tra i politici il Silvio Berlusconi che ci dà come risultato il visino burlesco.
Si
accostano bene, no? certi abbinamenti, secondo me. E tra gli scienziati darei un primo posto a Enrico Fermi, che ci porta a cifre enormi.
Riccardo Benucci, vogliamo divertirci con il conduttore allora?
Sì, è un po' così.
Mi presto per una volta.
Sì, gli elementi, sicuramente è attratto molto dallo stagno. Nicola Collotti, lanci ciottolo, forse sul pelo dell'acqua, è un passatempo che fa oppure...
Sì, infatti mi sono anche cimentato con questa tecnica, mi riusciva anche abbastanza bene.
Allora c'era qualcosa, lanciciottolo.
Ognuno può farlo quindi con il proprio nome e cognome, queste onomanzie, no? Perché poi davvero ci si può divertire. Tra l'altro ci avviamo, ahimè, a tutta velocità verso la conclusione. Vogliamo tornare un attimo sui quesiti che avete proposto e dare magari le soluzioni? Adesso non mi ricordo più nell'ordine chi li aveva proposti, perché c'era ancora quello degli indovinelli. Chi l'aveva proposto?
Il primo indovinello è ancora non era stato detto la soluzione.
Infatti, perché
quello è il noto quotidiano di gran formato.
Ecco, vogliamo darla allora la soluzione? Perché non
il gran formato
è il pane, perché il quotidiano, no, si sa, il pane quotidiano. E di gran formato dal grano, quindi quello è il pane.
Ah, questa è molto sottile, effettivamente. E che cosa restava in sospeso? Adesso non mi ricordo più.
Deserto dei Tartari.
Il deserto dei Tartari, la triste terra di Dio.
Sì. Bellissimo.
È bellissimo.
Sì, noi con il nostro gruppo abbiamo anagrammato visto che si chiama 101 anagrammi zen, abbiamo anagrammato più di 101 titoli di libri. Ho fatto per esempio Rapito in terra, lo straniero, cioè è solo in terra lo straniero e così.
È bello tra l'altro questo Zerto dei Tarti di Buzzati, perché tra l'altro ci ripensavo proprio nei giorni dell'emergenza, mi sono detto romanzi che in qualche modo sono quasi una descrizione immaginifica della situazione che stiamo vivendo adesso, no? Quello stare chiusi dentro in un fortino in attesa di un nemico che non si vede, anche questa è una bella metafora dei tempi che stiamo vivendo. Però volevo aggiungere qualcosa, adesso non so se c'è... Atto Sporetti.
Se posso al volo, perché sì, altrimenti magari lo dimentico. Ecco, dato anche il momento particolare che stiamo vivendo anche in sede economica e finanziaria, mi piaceva ricordare questo anagramma. Amo un prestito di denaro. Questo è questo amo un prestito di denaro che diventa, ma da non restituire dopo.
Questo beh, è una bella
grazie a pennello.
Sì, davvero.
Chiudo anch'io con un anagramma.
Sì.
Allora, con due. Uno è unica vera malattia, la cattiveria umana.
Bello.
E l'altro, la persona ignorante, ognor parla, niente sa.
Allora, ripetiamo, la persona ignorante.
Ognor parla. Niente sa.
Niente fa.
Io avrei due versi proprio. Sapete che gli enigmisti fra di noi siamo gli Edipi, no? In qualche modo ci chiamiamo.
Sì.
Allora io sono qui in questo centro di Siena e ho scritto questa poesiola brevissima. Fa impressione pensare che in queste strade io rappresento Edipo. Guai a farsene un complesso.
È tutta giocata ovviamente con le parole che si anagramo. Riccardo Benucci, grazie innanzitutto.
Prego,
perché l'occasione tra l'altro per l'elogio dei lenti, ma in questo caso sono lenti veloci che ragionano velocemente col cervello e propongono quesiti che davvero diventano interessanti, perché io spero che chi ha ascoltato la trasmissione insomma gli sia venuta voglia di cimentarsi, no? non fosse altro che con gli anagrammi e le onomanzie. Poi ce n'è tutta una serie d'altri di giochi di parole, di lettere e numeri che adesso non posso citarvi, perché tra l'altro molte informazioni me le date Ennio Perez, altro anagrammista, altro enigmista che avremmo voluto coinvolgere ma che purtroppo non ha potuto partecipare alla trasmissione. Però io mi riprometto davvero di dedicare un altro spazio a questo momento di riflessione collettiva, perché credo che anche per i nostri ascoltatori sia davvero stimolante. Quindi ringrazio e mi scuso con i miei interlocutori di oggi, sono potuto far dire loro tutto quello che avevamo da dire, ce n'era davvero tanta, ma riprenderemo il tema. Quindi Ato Sporetti, già docente di matematica e di scienze, appassionato di enigmistica, Francesco Cech Giudici, che è anche una firma nota sui nostri quotidiani, già docente di scuola media, insegnante
elementare.
Chiedo scusa, scuola elementare, lo avevo scritto, dopo devo correggerlo, le parole a volte ti fregano. Insegnante per l'associazione Leggere e Scrivere, anagrammista, Riccardo Benucci, detto Pasticca, presidente della Biblioteca Enigmistica Italiana BEI e del Circolo dei Lenti di Siena. Ricordiamo il sito internet, Riccardo Benucci, che è enignet.it. Grazie,
perfetto.
Grazie di essere stati
grazie
con noi,
voi.
Ma ci teniamo in contatto e davvero ci ritorniamo su questo. Grazie invece ai miei colleghi Renato Amadò e Karin Kondolf per essere stati assistenti anche oggi, preziosi. Con Mille Voci torniamo domani mattina, da Nicola Colotti al microfono, poi anagrammatelo come volete. Ci risentiamo domani.